fu concepito il processo telematico nel lontano 99, i giuristi che si accingevano a quella metodica erano considerati dei visionari. Cioè, sembrava impossibile avere un trattamento telematico del processo. Oggi noi possiamo dire che il processo civile telematico è la più grande esperienza di trasformazione del lavoro della pubblica amministrazione in cui sono coinvolti utenti privati. È la più grande esperienza di telelavoro che è realizzata su piano nazionale. È un risultato, guardate, inimmaginabile, ma al quale non diamo nessun peso e nessuna importanza. Perché siamo, diciamo, abbiamo questa caratteristica, dimentichiamo spesso da dove siamo partiti e non riusciamo ad apprezzare le mete che raggiungiamo. Io ricordo con piacere sempre le lezioni del professor Renato Borroso, che è stato l'antesignano, uno tra coloro i quali ha creduto sin dall'inizio al processo civile telematico, colui il quale ha messo su il CED della Cassazione insieme ad altri, il quale faceva sempre questa distinzione tra informatica gestionale e informatica decisionale. Quella mi ricollego al tema trattato finale da Valentina, cioè un processo in cui la decisione è data in automatico, che è, diciamo, una delle paure del cittadino in quanto tale, perché essere giudicati da un computer è qualcosa che spaventa. Il professore però ci faceva questa osservazione che io ribalto a voi: ma che cos'è un programma informatico se non il pensiero pensato dell'ideatore del programma? E quindi, se è il pensiero pensato dell'ideatore del programma, la decisione automatizzata non è del computer, ma è sempre dell'uomo. Va bene? E noi arriveremo anche a un processo per reati magari contravvenzionali, quelli di minore entità e di minore importanza, dove l'applicazione del codice e delle norme può essere considerata automatica, anche a un tipo di processo in cui la decisione è data dal computer. Ci arriveremo. Per adesso, però, vediamo qual è l'origine dell'attuale struttura del processo civile telematico. Perché gli ideatori concepirono un inserimento dell'informatica e della telematica nel processo? Qual era la preoccupazione che essi avevano? Erano quelle sentenze che i giuristi conoscono bene, della cosiddetta decisione nella procedura. Guardate, il processo è la più grande vicenda che tocca la persona, perché tocca la sua libertà. E il diritto sostanziale è la regola fondamentale della nostra convivenza civile. Quando un diritto è annullato perché vi è un vizio di procedura, si realizza il massimo dell'ingiustizia. E allora, se è questa, diciamo, l'origine del processo civile telematico, gli ideatori volevano, tramite l'uso dell'informatica e della telematica, rompere tutti i tempi morti della procedura del processo per arrivare a un processo giusto, a un processo orale, in cui l'applicazione del diritto sostanziale diventa il momento culminante del processo. Cioè, l'informatica, guardate, non è un totem rispetto al quale noi dobbiamo affascinarci perché abbiamo realizzato un'innovazione, perché nessuna innovazione regge rispetto alla persona e al valore della persona umana in quanto tale. E nel processo, soprattutto, il valore della persona è esaltato al massimo. E allora l'informatica, tramite le notifiche telematiche, tramite la firma digitale, tramite il deposito telematico degli atti, ha solo questo scopo: di abbattere i tempi morti per avere una giustizia più rapida, più giusta, più immediata ed esaltare la oralità del processo civile e penale. In questi giorni i penalisti, vi ricordo che sono in sciopero, in astensione, perché sono contro il processo a distanza, cioè il processo fatto in videoconferenza e con l'applicazione di alcuni strumenti informatizzati anche nell'ambito del settore penale. Allora, questa struttura è quella che è stata concepita dal nostro Ministero della Giustizia. È una infrastruttura, diciamo, un'architettura pensata all'origine come in un sistema intranet. Chi ha seguito sin dagli inizi gli albori del processo civile telematico sa benissimo che c'era tutta una condizione per essere certificati nel processo, c'era la PEC specifica del processo telematico, cioè si poteva accedere al processo telematico solo tramite degli strumenti dedicati. Poi ad un certo punto, quando è stata introdotta la firma elettronica ed è intervenuta la normativa europea in ordine alla liberalizzazione del mercato degli strumenti e dei programmi informatici, nonché di tutti i dispositivi nell'ambito dell'informatica, si è pensato al sistema internet e con l'accesso tramite PEC, che attualmente è, diciamo, per quello che vi dirò da qui a breve, da considerare la preistoria del processo civile telematico. E consentitemi di essere ancora una volta visionario. La descrizione che abbiamo visto adesso è quello che è nello stato attuale, con tutte le, diciamo, le criticità che il processo porta dal punto di vista normativo e dal punto di vista anche della cultura, dell'approccio al processo. E non potrebbe essere diversamente, perché il codice e i funzionari, di cui diceva prima Giovanni, immutati dal 1999, sono stati educati ad una cultura dell'analogico, non del telematico. Quindi noi pensiamo ancora al fascicolo, alla carta, e abbiamo un approccio analogico, non telematico, verso il processo. La novità è che la pubblica amministrazione oggi sta realizzando un grande progetto, che è quello di SPID. Valentina lo ha accennato. Che cos'è SPID? SPID è l'identità digitale, cioè è la trasformazione digitale di tutti i dati del cittadino, di tutti i dati anagrafici. Ci sono i cosiddetti attributi. Vedete, la PEC è uno degli attributi di SPID, la firma digitale è uno degli attributi di SPID, la possibilità di poter accedere a un servizio della pubblica amministrazione in cui vi è un automatico riconoscimento del soggetto che accede e che può, attraverso un numero, ad esempio quello del ruolo del fascicolo, fare depositi direttamente attraverso il download senza la necessità di avere la trasmissione della PEC con tutti i suoi limiti di capienza che oggi ha, è una tecnologia, un applicativo rivoluzionario, nel senso che il processo civile telematico da qui a breve potrebbe avere un'accelerazione impressionante dal punto di vista della identificazione dei soggetti, i quali con gli attributi potrebbero inserire nel dispositivo di SPID la propria iscrizione all'ordine e l'ordine di appartenenza, i certificati di firma digitale, l'indirizzo PEC, la loro residenza, tutte le informazioni che attengono alla persona e al professionista, per depositare direttamente, così come avviene per molte pubbliche amministrazioni che stanno mettendo su i loro servizi in questo momento per l'attività di SPID, l'accesso immediato nel processo. Questo però che cosa comporta e che cosa implica? Innanzitutto vi sono tre problemi conseguenti alla modifica dell'architettura di accesso al processo civile telematico. Il primo è che bisogna svolgere un'attività di formazione, di cambio di cultura dell'approccio ai servizi della pubblica amministrazione. Guardate, il soggetto dell'attività umana è l'uomo, in quanto tale, con tutti i suoi valori e con tutte le sue criticità. Quindi è la persona che va formata all'utilizzo degli nuovi strumenti e non sono, diciamo, in qualche modo i nuovi strumenti che devono modificare il pensiero o la ragione di essere dell'uomo. Il secondo problema è che occorre un coordinamento a livello di pubblica amministrazione di un'autorità che sappia organizzare, rendere organici tutte le attività che si stanno svolgendo nella pubblica amministrazione. Io, per quanto attiene alla formazione, vi voglio illustrare, scusate il taglio che do al mio intervento, ma è la mia natura, vi voglio, anche per rimanere nei tempi che ho, parlare di quel progetto di formazione messo su dall'Agenzia per l'innovazione, le tecnologie dell'innovazione nel 2011, e cioè un progetto di formazione comune tra avvocati, magistrati, cancellieri, che oggi nel 2016 con l'ACLI, cioè la possibilità della ricerca delle sentenze in tutte le lingue sul motore europeo, è stata attuata. Uno dei problemi culturali del nostro paese che impediscono effettivamente il cambiamento, di cui il processo telematico e la giustizia è soltanto una porzione e quindi solo un aspetto, è questa differenza di chiusure culturali che abbiamo. Se noi parliamo di formazione, ad esempio, il Ministero resta geloso nelle sue attività formative, che si riduce nei solo applicativi dei programmi ministeriali. I magistrati nella loro scuola superiore della magistratura ritengono che sia un compito della magistratura, i consigli degli ordini ritengono che per gli avvocati sia un loro compito. Però se andiamo a guardare la sostanza, non più di 5 eventi all'anno la scuola superiore della magistratura programma nel settore dell'innovazione, i consigli degli ordini molto di meno, e per gli impiegati, i dipendenti amministrativi, abbiamo, al di là della formazione specifica sugli applicativi, nessun cambio di cultura nella gestione amministrativa, dal passaggio dall'analogico al telematico. Credo che questi siano, diciamo, le vere difficoltà, i veri problemi che impediscono alla nostra società di avere un cambio davvero importante ed efficace. Vi ringrazio.
Grazie, avvocato.